Alessandro Lembo conduce La Cura.
Benvenuti amici di Oltrelago a questa trasmissione La Cura, che conta di dare informazioni sulle professioni sanitarie per far comprendere agli ascoltatori chi hanno di fronte quando si trovano in ospedale per una prestazione medica. Oggi il nostro ospite è il dottor Salvo Santamaria, responsabile dell'unità oftalmologica del Roma American Hospital, che nella passata stagione, nel corso diciamo di alcune trasmissioni, è intervenuto parlando di alcune patologie oculistiche più importanti. Oggi lo abbiamo qua perché vogliamo fargli alcune domande sulla sua professione e su come si sviluppa e quali sono poi le figure professionali che ruotano intorno agli oculisti per permettere a tutti noi di vederci meglio e di correggere eventuali difetti della vista. Intanto un saluto a Salvo, noi ci conosciamo da tanto tempo, è un collega che apprezzo molto.
Buongiorno a tutti, buongiorno Alessandro, buongiorno ai tuoi radioascoltatori. È per me un vero piacere essere anche in questa occasione, anche in questo anno, ospite delle tue trasmissioni, dove si affrontano sempre degli argomenti molto molto interessanti di pratica clinica quotidiana, di informazioni molto pratiche al servizio dei tuoi radioascoltatori e potenziali pazienti oftalmologici.
Bene, e Salvo diciamo si occupa di alcune patologie particolari, però prima di entrare un pochino nello specifico della sua professione volevo fargli una domanda, che è quella da cui partiamo sempre in questo programma, che è quella: come si diventa oculista, che tipo di percorso di studi bisogna fare e quanto è faticoso e come poi si ha l'abilitazione proprio per svolgere questa professione, che è una professione medica che però è molto tecnica.
Allora, l'oculista prima di tutto è un medico chirurgo, quindi deve affrontare e superare gli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, quindi 6 anni di corso di laurea, poi c'è ovviamente l'abilitazione all'esercizio professionale e poi c'è l'entrata in scuola di specializzazione. La scuola di specializzazione in oftalmologia ha un corso di 4 anni durante il quale si affrontano tutte ovviamente l'anatomia, la fisiologia dell'occhio, le malattie degli occhi, i difetti di vista, sono 2 cose differenti, difetti di vista e malattie degli occhi, e si affronta anche l'oculistica, è anche una disciplina oltre che clinica, anche una disciplina chirurgica. Quindi diciamo che se tutto va bene, perché poi tante cose devono coincidere, dall'inizio dell'università un ragazzo, un medico, diventa poi oculista dopo 10 anni, quindi 6 anni di laurea più 4 anni di specializzazione in oftalmologia, e da lì ovviamente può prestare la sua opera nel campo ospedaliero, nel campo universitario, nella libera professione, in tutte queste strutture private o convenzionate che si occupano di oftalmologia. Intorno all'occhio girano poi, come dicevi giustamente tu, varie professioni, quindi tutte rispettabilissime, però il centro è sicuramente colui che ha capacità di fare diagnosi medica, di prescrizione di lenti, prescrizione di farmaci, di praticare degli esami strumentali è sicuramente l'oculista, di operare, quindi dal punto di vista chirurgico è sicuramente il medico chirurgo specialista in oftalmologia. Poi ci sono tante altre discipline, se vuoi ne approfondiamo un pochino.
Sì, sì, guarda, volevo infatti farti una domanda proprio a proposito di questo, quindi ci sei arrivato subito, perché a volte il paziente o comunque il cittadino che va a fare una visita oculistica spesso vede due o tre persone, a volte quattro addirittura, non individuando bene poi qual è il loro compito, il loro ruolo. Dici pure.
Allora, in ambito, ovviamente, se un paziente prenota una visita oculistica, sicuramente chi effettua la visita deve essere un medico chirurgo specialista in oculistica, e su questo non c'è nessun dubbio. Poi il medico chirurgo oculista può essere affiancato da delle altre figure professionali. Prima di tutto direi l'ortottista assistente in oftalmologia. Questa è una professione che ha un corso di laurea di 4 anni, quindi se un ragazzo o una ragazza si diploma a 18 anni, dopo 4 anni di corso di laurea in ortottista assistente in oftalmologia può collaborare con l'oculista e quindi effettuare determinati esami diagnostici, e può occuparsi soprattutto, può coadiuvare l'oculista nella gestione del paziente pediatrico. Perché? Perché valuta in maniera molto attenta questa figura professionale con cui collaboriamo, che cosa? I difetti di vista insieme all'oculista, l'eventuale presenza di strabismo nei bambini, e quindi la sua correzione con esercizio, con occhiali, e a volte può essere fondamentale nella programmazione di un intervento chirurgico di strabismo. Quindi questo sicuramente, l'ortottista è una figura molto vicina all'oculista, che di cui ovviamente cerchiamo di trarre la maggiore collaborazione nel corso della nostra vita quotidiana. Quindi io, per esempio, sia alla Roma American Hospital sia nel mio studio privato, lavoro sempre in collaborazione con due assistenti molto in gamba, che hanno la funzione proprio di coadiuvarmi nella gestione del paziente. E questo è quello che strettamente, ovviamente, coinvolge l'oculista. Poi ci sono ovviamente delle figure che gravitano intorno all'occhio e soprattutto difetti di vista, che sono l'ottico optometrista, quindi colui che vende gli occhiali sostanzialmente, ma che non si discute dal punto di vista professionale, perché possono essere importanti. Alessandro, secondo me, è che ognuno debba avere dei compiti ben precisi. Quindi anche consigliare, per esempio, un occhiale multifocale, se un ottico ovviamente fa bene il suo lavoro, come tutte le altre figure professionali, indubbiamente, la congestione del paziente secondo me è fondamentale, perché alla fine mirano tutte alla salute e al benessere visivo del paziente, tutte queste attività professionali. Non si può prescindere, per esempio, in certe patologie, ma anche dal punto di vista in altre patologie molto più frequenti, per esempio parliamo del cratocono, di malattie, no, dei difetti di vista, di astigmatismi, da un buon contattologo, colui che ovviamente deve fornirci delle indicazioni fondamentali per la gestione del paziente. Quindi ci sono varie figure che girano, ovviamente gravitano intorno all'occhio e alle sue problematiche.
Certo, guarda Salvo, ti dico che quello che si sta evidenziando in queste trasmissioni, che poi è lo scopo per cui quest'anno mi è venuto in mente di dargli questo taglio, è proprio questo, quello che le professioni sanitarie non sono dei compartimenti stagni, anzi sono tutta una serie, diciamo, di realtà che parlano l'una con l'altra e che contribuiscono a raggiungere degli obiettivi sicuramente migliori. Qui è proprio, volendo fare una battuta, uno più uno non fa mai due, ma è sempre qualcosa di più, proprio perché se c'è una buona collaborazione, poi in realtà riusciamo noi medici a fare una diagnosi più precisa, più accurata, con delle informazioni più importanti, mentre quello che accadeva in un tipo di medicina che chiaramente noi non vogliamo, che era quella un pochino personalistica del tuttologo, che ancora in qualche raro esemplare circola, insomma, nel mondo medico. E quel tipo di medicina fortunatamente è stata archiviata, e oggi esiste, oltre alla collaborazione tra i medici, anche la collaborazione tra medici e figure professionali che si muovono nell'ambito della specialistica, in questo caso della tua, che è l'oculistica.
Sì, sì, sono d'accordissimo, Alessandro, ma anche nella nostra professione, quindi un medico chirurgo specialista in oftalmologia può essere un bravissimo clinico, può essere un bravissimo chirurgo, e nell'ambito della chirurgia può essere un bravissimo chirurgo della cataratta, può essere un bravissimo chirurgo della retina, un bravissimo chirurgo del glaucoma. Quindi ormai si va molto verso le super specializzazioni. Quindi io ricordo che i miei maestri erano oculisti che riuscivano veramente a affrontare le problematiche oculari dalla A alla Z, quindi dal segmento degli annessi, dalle palpebre, fino ad arrivare ovviamente alla retina e a volte anche a problematiche extraoculari. E adesso si va molto verso una super specializzazione, quindi, e anche i congressi ormai sono congressi dove sono i congressi dove si confrontano specialisti in oftalmologia pediatrica, congressi dove si affrontano specialisti in ambito del glaucoma, delle maculopatie, della cornea, della cataratta. Cioè ormai abbiamo una settorializzazione dell'oftalmologia che fortunatamente poi porta a trattare meglio e in maniera ancora più competente il paziente. Indubbiamente però una prima valutazione importante, cioè l'oculista deve saper fare diagnosi di tutto. Poi sarà lui stesso a dover indirizzare, in base alle necessità del paziente, o se le fa prima persona, o se ovviamente si avvale della collaborazione di altri medici specialisti, oculisti ovviamente, in quel tipo di patologia.
E questo in effetti è quello che poi è l'evoluzione della medicina, anche perché ormai le conoscenze e le possibilità terapeutiche nelle singole patologie si sono implementate in maniera sostanziale, e quindi c'è proprio la necessità avere le maggiori conoscenze possibili, però settorializzando un pochino i propri campi di interesse. E una domanda che volevo farti per entrare un pochino nell'ambito specifico del tuo lavoro è questa: quali sono le patologie più comuni che capita nel tuo studio?
Allora, parliamo adesso a questo punto di oculistica generale, e quindi poi facciamo una sorta di classifica, di graduatoria delle patologie più frequenti, come dicevi giustamente tu. In primo luogo ci sono i difetti di vista, ovviamente, miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia. E questo ovviamente si limita solamente a una prescrizione degli occhiali, o in alcuni casi all'approfondimento di come esami diagnostici particolari per affrontare poi un'eventuale correzione laser o chirurgica dei difetti di vista. Poi sicuramente è la cataratta. La cataratta ormai la popolazione tende molto a invecchiare, e d'altra parte l'altra situazione da sottolineare è che la cataratta, che prima era una patologia più frequente nell'età senile, l'età di insorgenza della cataratta si sta via via abbassando. E quindi troviamo pure pazienti di 50-55 anni e non pazienti di 70-75 anni che hanno una cataratta, quindi una riduzione del visus, che richiede poi in ogni caso una correzione, un intervento chirurgico. E poi sicuramente, sempre parlando della fascia d'età senile, sono le maculopatie, quindi la macula è la parte centrale della retina, e la incidenza della degenerazione maculare senile, che è la patologia che più si manifesta ovviamente nei pazienti anziani, e questa rappresenta una diagnosi importante perché per alcune forme di maculopatia ci sono delle terapie mirate. E poi, come non menzionare, il glaucoma, il ladro silenzioso della vista. Ladro silenzioso della vista perché Il glaucoma è una malattia del nervo ottico in cui la pressione dell'occhio in maniera lenta, subdola, inizia a deteriorare il campo visivo e il paziente purtroppo non si accorge di questo deterioramento del campo visivo. Quindi ecco perché è importante l'effettuazione di una visita oculistica, proprio per riuscire a intercettare in tempo alcune patologie per le quali ovviamente poi c'è un arsenale di cure mediche, parachirurgico, chirurgico, con cui poter affrontare il problema. Quindi direi che questa è una cosa, quindi possiamo parlare, quindi abbiamo detto effetti di vista, cataratta, maculopatia e glaucomi, e poi ci sono delle patologie un po' diffuse, come per esempio le alterazioni della superficie oculare, i disturbi del film lacrimale, spesso un occhio rosso, la sensazione di avere sabbia nell'occhio. Queste sono le lacrimie che sono molto 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 frequenti e spesso vengono contrattate in maniera impropria come delle congiuntiviti, ma in realtà sono problemi di alterazione del film lacrimale. Quindi cioè, veramente abbiamo fatto una estrema sintesi, ecco, se vuoi la approfondiamo nell'ambito che tu ritieni opportuno.
Certo, no, questo mi interessava intanto capire quello che era un po' il tuo osservatorio, e proprio per farti una domanda un pochino più nell'ambito della tua professione, che è questa: il chirurgo, l'oculista è anche chirurgo, come si concilia e come si muove questa doppia valenza, chiamiamola in questo modo, nell'ambito della tua professione?
Allora, l'oculista, come dicevi tu, prima di tutto è un clinico, ma l'oculistica è una disciplina chirurgica. La cataratta ovviamente ha una risoluzione chirurgica, non ci sono altre possibilità. Poi ci sono ovviamente dei chirurghi che diventano, diciamo, alla fine sono dei collettori, cioè ci sono dei medici, perché ci sono tutti gli oculisti sono chirurghi, ci sono bravissimi clinici, bravissimi oculisti che fanno dei trattamenti laser, e poi c'è la chirurgia vera e propria che si svolge in sala operatoria. Quindi molte persone, molti oculisti hanno sono dei bravissimi clinici e che indirizzano poi al chirurgo le patologie di pertinenza chirurgica. Fare tutte e due le professioni, ovviamente tutte e due le professioni, tutte e due gli ambiti, sia clinico che chirurgico, diciamo che alcuni oculisti non riescono ovviamente a sintetizzare, e alcuni ovviamente preferiscono più la parte operatoria, alcuni più la parte clinica. Fortunatamente noi abbiamo questo grande vantaggio, quindi, perché è indubbio che abbiamo questa doppia possibilità, clinico e chirurgica, e quindi abbracciamo in questo modo i 360 gradi l'oftalmologia. È anche vero che ci sono adesso delle possibilità dal punto di vista tecnologico, come dicevi tu prima, che ci consentono di fare una chirurgia, per esempio se parliamo della chirurgia laser dei difetti di vista, la chirurgia laser ha fatto dei passi da gigante, veramente. Noi 5 diottrie di miopia in 20 secondi per occhio riusciamo a trattarle con degli interventi, sono ormai anche degli interventi di ultima generazione, no touch, che non toccano l'occhio, tutti robotizzati a guida computerizzata, che riescono a risolvere in maniera veramente eccellente i difetti di vista. Ovviamente deve passare il messaggio che non tutti possono essere operati, e quindi la selezione clinica a monte del paziente è fondamentale. Ci sono, io lavoro all'American Hospital via Longoni da 28 anni, adesso la nuova proprietà ha implementato sia la parte ovviamente di diagnostica sia la parte chirurgica, quindi adesso abbiamo un reparto con i fiocchi a tutti gli effetti, e dove riusciamo a risolvere gran parte delle patologie oculari. Sicuramente poi ci sono dei centri ultra specializzati, e mi riferisco, per esempio, c'è una nuovissima struttura, scusa Alessandro se lo dico, però effettivamente
no,
che
diciamo che il senso è anche quello di fare da servizio pubblico in questa trasmissione, quindi dare anche comunque agli ascoltatori delle indicazioni dove rivolgersi quando c'è un problema.
E guarda, c'è una struttura con la quale collaboro che si chiama Clio Clinico Oculistica, che sta in zona Conca d'Oro, dove lì per esempio c'è un'attrezzatura, una strumentazione anche lì di elevata qualità e tecnologia, che si occupa anche con il trattamento con laser ad eccimeri dei difetti di vista in maniera veramente eccezionale, quindi cosa che per esempio all'American Hospital non c'è. Quindi voglio dire, il paziente poi va indirizzato anche in base alle sue caratteristiche, alle sue esigenze, quindi bisogna fare sicuramente una opera di selezione, quindi la visita, ecco il clinico, cosa è l'importanza della figura del medico oculista come clinico, perché poi ovviamente dovrà scegliere per il paziente la strada migliore per la risoluzione dei suoi problemi.
Certamente, guarda, a questo proposito mi viene in mente una domanda che diciamo così ci siamo già fatti in altre circostanze, però penso sia utile proprio per capire l'impatto che ha la tecnologia. Chiaramente la tua professione è una professione in cui la tecnologia gioca un ruolo estremamente importante sia nella parte chirurgica ma anche nella parte clinica. Visto che tu peraltro, pur essendo giovane, però sono tantissimi anni che svolgi questo lavoro, questa professione, se ci racconti un pochino come ha impattato il miglioramento tecnologico nell'ambito dell'oculistica.
Allora, io ti parlo giovane fra virgolette, gli anni avanzano e sono ovviamente una sentenza quotidiana, comunque
cerchiamo di portarceli bene, dai,
ci dobbiamo difendere, ovviamente questa è la cosa più importante. Io per esempio, se faccio un'analisi retrospettiva della mia attività professionale, io ho iniziato al Gemelli occupandomi di oculistica pediatrica. Poi nel 98 ho vinto un dottorato di ricerca in chirurgia refrattiva, quindi nella chirurgia dei difetti di vista a Padova, e sono andato a Padova per 4 anni e lì ho iniziato a occuparmi proprio dei laser ad eccimeri, quindi di questi trattamenti. Ne ho fatti più di 3.500 di trattamenti e ho iniziato, per la correzione ovviamente dei difetti di vista, ho iniziato lì a Padova andando, facendo dal lunedì al giovedì su e giù, e questo sicuramente per me è stato un cambiamento epocale, perché poi alla nascita dei primi centri laser a Roma, mi ricordo c'era un centro a Via Sicilia molto importante a quei tempi, lì feci il mio primo intervento nel 98, quindi ormai sono 27 anni che faccio questo tipo di chirurgia. È una chirurgia questa particolare dove la tecnologia è fondamentale. Anche adesso abbiamo dei laser che ci consentono di fare cose prima impensabili, quindi pazienti che prima non potevano essere operati adesso con questo tipo di tecnologia consentono un'inclusione maggiore. Certo, quando c'è una controindicazione assoluta lì o relativa non si opera, perché sono occhi sani e non occhi sono occhi con difetti di vista, sono occhi sani, non sono occhi con patologie. Però indubbiamente lì c'è stato, secondo me, nell'ambito della diagnostica, nell'imaging, quindi nell'imaging dell'occhio. Se penso per esempio, scusa se passo da una parte all'altra, però il tempo ovviamente poi è sempre tiranno, uno strumento, la tomografia a coerenza ottica, che ho detto OCT, è uno strumento che ormai è entrato a gamba tesa nella pratica clinica quotidiana per la diagnostica di maculopatie, ma ormai lo siamo pure per lo studio del nervo ottico e lo siamo anche per lo studio del segmento anteriore dell'occhio. Quindi è uno strumento fondamentale, senza di quella, e che ha rivoluzionato anche determinate classificazioni delle patologie maculari. Quindi abbiamo un'arma che in pochissimi secondi ci offre un imaging e quasi ci imbocca una diagnosi, quindi è veramente importante. Posso fare un altro esempio: la chirurgia della cataratta, come si faceva 20 anni fa, 25 anni fa, e come si fa adesso, sia con questo strumento che è il fake emulsificatore, che in pochi secondi ci riesce a frantumare e a condurre in porto un intervento di cataratta, e l'impianto di cristallini di varie possibilità ottiche che ci possono consentire la risoluzione di gran parte delle problematiche di riabilitazione visiva del paziente sottoposto a intervento di cataratta. Quindi abbiamo sicuramente, come dicevi tu, veramente uno stravolgimento della professione, se io penso che le cataratte venivano ricoverate, adesso vengono dimesse un quarto d'ora dopo l'intervento, insomma, quindi anche la riabilitazione post-operatoria è molto più rapida.
Sì, infatti è quello che poi, mano a mano che andiamo avanti con le trasmissioni, quindi trattando sempre argomenti diversi, è quello che vediamo poi in tutte quante le professioni, l'aiuto di una tecnologia che ci favorisce, ci semplifica e rende più efficaci le nostre diagnosi, poi ci aiuta a creare anche un percorso di cura che sia più rapido, più veloce, più indolore, più semplice per certi versi. L'altra domanda che viene collegata a questa è: dove stiamo andando? Qual è il futuro dell'oculistica?
Ma il futuro dell'oculistica è sicuramente quello di rendere queste terapie che ci sono accessibili a tutti. Sicuramente questa, secondo me, è la priorità. Fare diagnosi sempre più precoce, mi riferisco a patologie come glaucoma e maculopatie, per affrontare poi un approccio terapeutico che sia il più idoneo possibile, perché in tutto questo non dimentichiamo che anche la farmacologia oculare ha fatto dei notevoli passi in avanti per la gestione di patologie come il glaucoma, ad esempio, o per il trattamento delle maculopatie. C'è un farmaco, alcuni tipi di maculopatie, c'è un farmaco che tu conosci benissimo in ambito oncologico, che è il bevacizumab, che è l'Avastin, vabbè, non si può dire, però è questo, che è usato dagli oncologi. Noi lo utilizziamo per trattare le patologie maculari, le maculopatie con componente neoangiogenetica. Quindi si va sempre di più verso una ottimizzazione della terapia.
Bene, no, questo è vero, anche farmaci che si utilizzano in oncologia, ho visto che anche in altri ambiti della medicina, con chiaramente dosaggi e modalità posologiche diverse, però vengono utilizzate e hanno una certa efficacia. Siamo quasi alla fine, però ti volevo fare un paio di domande tipo consigli per gli acquisti per certi versi. Una è questa: ogni quanto fare un controllo oculistico, da che età partire e come poterci organizzare poi per le visite successive?
Allora, è una domanda utilissima, perché ci consente anche di approfondire un argomento importante che non abbiamo trattato oggi, che è l'oculistica pediatrica. Quindi ormai i bambini alla nascita sono sottoposti a uno screening oftalmologico. In genere le società scientifiche, l'AIMO è la società a cui io afferisco, Associazione Italiana Medici Oculisti, prevede un primo controllo all'età di 3 anni, per poi ovviamente in base a quello, anche in presenza dell'ortottista, per poter intercettare anche forme di microstrabismo o di occhio pigro, e poi in età scolare. E dipende poi anche da altre componenti, da quello che riscontriamo nell'ambito di questa visita, che dovrebbe essere quella un po' più completa, e poi in base anche ad altri aspetti come la familiarità, per esempio la presenza in famiglia di genitori miopi, di malattie come il cheratocono o successivamente come il glaucoma, sicuramente impongono dei controlli più ravvicinati, ecco. E poi ovviamente, ripeto, in età adulta direi che ogni 2-3 anni sicuramente un controllo va fatto.
Bene, E un'altra domanda flash che forse meriterebbe una trasmissione apposita, ma non è detto che in futuro non ci penseremo, lenti a contatto verso occhiale.
Allora, questa è una bella domanda. Ovviamente qui entriamo nel campo dell'ottica, della contattologia, quindi le lenti a contatto sicuramente ci forniscono una visione migliore, senza ovviamente i limiti degli occhiali. Gli occhiali ormai sono diventati degli accessori di moda, quindi anche questo va visto caso per caso sicuramente. La lente a contatto prevede ovviamente una manutenzione, una gestione della lente in maniera attenta, perché non voglio fare terrorismo, però ci sono delle malattie molto severe da un utilizzo inappropriato delle lenti a contatto con problemi anche di igiene, quindi bisogna stare attenti quando si maneggia una lente a contatto. Gli occhiali ovviamente ci consentono, poi abbiamo questo miglioramento delle ottiche, quindi ci consentono ormai abbiamo degli occhiali multifocali che ci consentono ovviamente di avere una visione da tutte le distanze, lontano, intermedio, vicino, con ridotte aberrazioni, quindi anche nell'ottica e nella contattologia ci sono stati anche qui dei notevoli passi in avanti, questo sicuramente. Quindi diciamo che fu una scelta personale, a meno che, ripeto, non ci siano delle controindicazioni mediche all'uso delle lenti a contatto. Un paziente allergico, un paziente che ha problemi di insufficienza lacrimale, quindi ci sono delle controindicazioni che ovviamente possono indurre a un uso meno continuo delle lenti a contatto.
Quindi il messaggio che possiamo dare è quello comunque di rivolgersi sempre all'oculista e di non fare da soli,
sì,
e in maniera tale che così poi sarà l'oculista che valuterà, rispetto alla salute dei nostri occhi, che cosa consigliarci e anche magari che tipo di occhiale prendere, piuttosto che tipo di lente utilizzare.
Sicuramente Alessandro, noi dobbiamo fare un po' valutare caso per caso e decidere poi qual è la soluzione migliore per il paziente, per la salute e negli occhi del paziente. Se il paziente può vedere bene con gli occhiali o con la lente a contatto, ecco. Quindi sono due mezzi che ci consentono questo.
Bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata, che sarà piacevole come sempre, con il dottor Salvo Santamaria, responsabile dell'oftalmologia del Roma American Hospital, che io ringrazio per la chiarezza e anche per la sua disponibilità a essere nostro ospite nelle nostre trasmissioni.
Sandro, grazie a te di questa chiacchierata, dell'invito, ringrazio i tuoi radioascoltatori e permettetemi solo di ringraziare due persone a me vicine in questa avventura all'American Hospital, che sono il dottor Michele Melillo, chirurgo eccellente della cataratta e della retina, e il dottor Pino Zuccarelli, anche lui valente chirurgo, che mi affiancano in questo percorso al Roma American Hospital.
Bene, giuste citazioni, anche perché questo stressa molto il discorso che abbiamo fatto finora, che se non c'è un team ben affiatato non si va da nessuna parte ormai in tutti gli ambiti della medicina. Io ringrazio ancora il dottor Santamaria e saluto tutti gli ascoltatori e un arrivederci alla prossima puntata.